minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di sostegno psicologico alle persone che subiscono un evento traumatico, come i parenti delle vittime del volo Air France caduto nell'Atlantico, e poi ascolteremo la testimonianza di una giovane nuotatrice che ha vinto la sua battaglia contro il cancro. Ma prima ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Idra 09, si tratta di un'auto a idrogeno messa a punto da 28 studenti del Politecnico di Torino. È in grado di percorrere la bellezza di 940 km con un litro di benzina equivalente. Entro il 2018 l'Olanda chiuderà le fattorie degli animali da pelliccia. Lo ha stabilito la Camera olandese. Con le sue 180 fattorie e 4 milioni e mezzo di capi allevati, il paese è terzo al mondo dopo Cina e Danimarca per la lavorazione della pelle. Per le imprese del settore non sono previste compensazioni per la chiusura forzata, ma solo tempo, 9 anni, per la riconversione. Con la tragedia dell'aereo caduto in mare della compagnia aerea Air France, oltre alla morte di centinaia di persone, c'è il dramma di altrettante persone, i parenti delle vittime, che da un momento all'altro si trovano in una situazione dolorosa. Vanno a prendere un loro congiunto all'aeroporto, aspettano, il volo non arriva, passano le ore, finché viene detto loro che quel volo non arriverà mai. Da tempo ormai vengono messi a disposizione di queste persone team di psicologi affinché possano aiutarle ad affrontare lo shock, la disperazione e l'impossibilità di affrontare quell'evento così improvviso. E molte le tecniche per aiutare queste persone che subiscono un evento traumatico, fra queste l'EMDR, acronimo e che sta per desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. E ne parliamo con la dottoressa Giusy Brutti, psicologa e psicoterapeuta. Dottoressa Brutti, benvenuta.
Grazie.
Allora, ci Buongiorno. Spiega con parole semplici cos'è questo EMDR?
Sì, ci proviamo. Allora, l'EMDR è una metodologia psicologica appunto per il trattamento dei problemi emotivi causati da esperienze di vita altamente disturbanti, come in questo caso appunto un evento così traumatico come appunto la perdita di persone care poi avvenuta in circostanze così drammatiche. E quindi l'EMDR appunto è un metodo complesso perché unisce dentro di sé appunto vari elementi di vari orientamenti psicoterapeutici che sono da tempo insomma affermati, quale la psicodinamica, la terapia cognitivo-comportamentale.
Quindi viene praticato insieme alle altre tecniche?
Beh, diciamo si integra con queste altre tecniche, nel senso che viene seguito un protocollo in 8 fasi e è una terapia centrata sul paziente, in quanto viene stimolata quella che è l'autoguarigione della persona, nel senso che si è visto che stimolando attraverso i movimenti oculari gli emisferi cerebrali si ha una elaborazione più veloce, più rapida del trauma. Quindi come se, lo spiego con parole molto semplici, all'interno del nostro sistema nervoso i nostri ricordi traumatici rimanessero congelati e attraverso la stimolazione bilaterale, quindi che avviene o attraverso gli occhi o attraverso dei stimoli sonori oppure dei tamburellamenti sulle mani, i due emisferi entrassero in contatto e in questa maniera si accelera l'elaborazione del trauma e quindi la persona riesce il ricordo rimane, però viene desensibilizzato di tutta quella carica emotiva, di quella sofferenza, di quelle emozioni negative e convinzioni poi disfunzionali, quindi credenze e pensieri disfunzionali su di sé che la persona ha immagazzinato, e quindi si giunge a una risoluzione adattiva del trauma, nel senso la persona non ricorda certo l'evento, perché in questi casi ad esempio sono eventi altamente drammatici e reali e concreti, però si tende, diciamo così, a liberare il ricordo da tutta quella parte emotiva negativa che produce sofferenza e sintomi dei pazienti.
Cosa differenzia l'EMDR da altre tecniche applicate nella psicoterapia?
E come avevo accennato, è diciamo forse un metodo più breve, più rapido rispetto alle terapie, alle psicoterapie convenzionali.
Perché dura di meno?
Dura di meno proprio perché diciamo attraverso la stimolazione bilaterale il processo di rielaborazione avviene in maniera più veloce.
E allora perché non applicare questa stessa tecnica anche per altri problemi? E non fare psicoterapie che durano un anno, due anni, tre anni?
Beh, questo dipende dal tipo di trauma, nel senso possono esserci traumi semplici o traumi complessi, quindi sì, un trauma semplice può durare da una a tre sedute, però l'EMDR va inserito all'interno di un piano terapeutico, può durare anche un anno, mesi, dipende appunto dalla complessità del trauma, dalla persona, ci sono insomma molte variabili che intervengono, quindi in sé per sé sì, è una tecnica breve, ma non applicabile sempre, cioè questa brevità non si può riscontrare in assoluto, è breve ma all'interno di un contesto terapeutico, quindi bisogna fare, va fatta una diagnosi e valutato il problema, insomma. Sicuramente è utile per traumi semplici, ma nei traumi più complessi richiede forse un po' più tempo, ma sicuramente sempre meno tempo rispetto ad altre terapie.
Dottoressa Brutti, il dolore della morte di un congiunto è infinito in ogni caso, ma quando si parla di aerei l'evento è reso ancora più drammatico dal fatto che nella maggior parte dei casi non si ritroverà più il corpo di questa persona.
Certo.
E ricordiamo la tragedia del piccolo aereo scomparso a Le Roque. E l'EMDR può aiutare ad accettare anche questo, ad accettare che un affetto possa scomparire nel nulla?
Ma guardi, l'EMDR viene applicato anche appunto nel lutto, queste persone hanno subito tutti dei lutti. Il lutto, come sappiamo, esiste una elaborazione del lutto, una perdita, e ha delle fasi ben precise, cioè ogni lutto è diverso dall'altro, no? Però ogni lutto segue delle fasi ben precise che hanno sempre la stessa sequenza, possono variare la durata in base appunto alla persona e al tipo di lutto che c'è stato, quindi come diceva lei, quando la salma non viene mai ritrovata, quando se la morte è stata improvvisa, in quali circostanze è avvenuta. Ad esempio con l'EMDR, cioè non tutti poi hanno bisogno di un aiuto per elaborare un lutto, ma a volte le persone appunto hanno bisogno di essere aiutate in questa elaborazione, e quindi l'EMDR facilita, diciamo accelera i processi di elaborazione del lutto e facilita l'accettazione della separazione dalla persona scomparsa, questo sì.
Per lutto si intende non solo la morte di una persona, ma anche separazione e divorzio?
Beh, in termini sì, perché è sempre una perdita. Il lutto, anche la separazione, è una perdita di un affetto, di una situazione, di uno status. Quindi anche in questo caso può essere utile l'EMDR per sostenere persone che non riescono appunto anche qui ad accettare e a rielaborare una situazione che è cambiata.
Per avere informazioni su questa tecnica, dottoressa Brutti?
Dunque, c'è un'associazione che è l'EMDR Italia, che appunto i terapeuti che le utilizzano questa tecnica sono professionisti che sono formati ed abilitati all'applicazione dell'EMDR come metodo terapeutico. Quindi c'è un sito www.emdritalia.it dove appunto si possono consultare l'elenco dei terapeuti abilitati in ogni parte d'Italia.
Dottoressa Brutti, grazie per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era la dottoressa Giusy Brutti, psicologa e psicoterapeuta. Chi segue questa rubrica sa quanto spazio noi dedichiamo a tutte le attività di solidarietà e sostegno verso le persone colpite da cancro e quanto collaboriamo con la promozione per la ricerca contro questa malattia. Oggi torniamo su questo tema raccontando una storia. È la storia della nuotatrice Romina Armellini che ha lottato contro il cancro e ha vinto. Ci facciamo raccontare da lei cosa è successo e quale evoluzione ha avuto la sua vita. Romina, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Si può presentare, Romina, quanti anni ha e qual è la sua professione?
Adesso ho 24 anni, sono una nuotatrice di Circolo Canoteri Aniene. praticamente la mia storia inizia quando avevo 17 anni, che ho sempre nuotato per tutta la mia vita.
È allora che iniziano i suoi problemi di salute a 17 anni, quindi?
Sì, è stata una scoperta un po' a sorpresa, perché avevo una semplice influenza e sono andata dal medico di famiglia per controllare giustamente una semplice influenza. Da lì hanno scoperto un nodulo sulla gola e da lì il mio medico mi ha fatto approfondire questo gonfiore sulla gola.
E approfondendo?
Approfondendo, entro una settimana sono stata in sala di operatorio, perché ovviamente hanno scoperto il cancro, il tumore, e che era anche molto avanzato, allora era in una fase, insomma, dovevo essere operato subito.
Molto avanzato vuol dire non solo quindi la gola, ma c'erano altre parti del corpo coinvolte?
L'intervento, hanno levato tutto il tiroide, i paratiroide. Poi hanno anche tolto un pezzo del muscolo della schiena e hanno trovato anche tracce sui polmoni, quindi allora era molto avanzato.
E in quel momento, in quel periodo, lei a che punto era per quel che riguarda il percorso di atleta?
Di atleta era, diciamo, alla mia età ero molto, molto giovane, ma anche a un livello molto alto. E nella mia categoria ho avuto il secondo tempo nel mondo nella mia età, già partecipavo ai molti campionati sul livello internazionale, era un buon prospettivo, diciamo, per il futuro. La prima domanda quando ho scoperto cancro era quando è che potevo rientrare in acqua.
Quindi subisce questo intervento chirurgico e poi?
E poi da lì c'erano una serie di trattamenti, di terapie variate, però ho fatto anche la radiologia, ho fatto anche l'istituto di isolamento, ovviamente con queste cure là, però c'erano, dopo 2-3 sedute, hanno anche scoperto tracce nel fegato. In quel punto lì la maggior parte dei medici hanno detto che c'era poco speranze, che vedevo il mio 18° compleanno. E allora andavo avanti. Uno, quando ha una scadenza, si vive ogni momento come se fosse l'ultimo. Sceglievo di andare avanti facendo gli allenamenti, non facendo finta di niente, però invece vedendo che volevo vivere la mia vita come vivevo prima.
In quel periodo è stata supportata dalla famiglia, dagli amici?
Essendo così giovane, gli amici sono spariti. Cioè, la maggior parte hanno
perché?
Avuto...
Perché? Romina, perché secondo lei?
Perché hanno avuto paura. Non è normale per le persone di 17 anni, 18 anni, a stare intorno a una persona che non sanno se domani c'è ancora.
E lei l'ha compreso? Ha compreso questo problema,
sì,
da parte,
sì,
dei suoi,
sì,
amici?
Sì, ho capito tutta la situazione. Anche io, come carattere, non è che volevo essere coinvolta con gli amici per scordare quello che stavo passando. Invece volevo capire, avevo una curiosità, perché dicevo, sono così giovane, non ho fatto male a nessuno, per quale motivo devo passare un'esperienza di genere così giovane?
Quindi dopo l'intervento chirurgico e le varie terapie è tornata in acqua?
Anzi, dopo una settimana dopo l'intervento mi sono buttata in acqua, perché non vedevo, non ho mai scordato, io non ho mai lasciato o mollato l'idea di nuotare.
È forse questo che le ha dato la forza di reagire, sì, a una malattia che l'ha colpita, sì, così presto, a 18 anni?
Nuoto mi ha dato la forza per andare avanti, mi ha dato un obiettivo per vivere, mi ha dato tante, un modo di esprimermi, un modo di capire la vita, un modo anche per dare senso a tutto quello che stavo passando.
Dopo quanto tempo ha capito di avercela fatta?
Io allo stesso tempo stavo anche frequentando un psicologo sportivo, proprio per aiutarmi a passare, a capire anche quello che stavo passando sul livello psicologico. A volte si prende anche un tipo di sensibilità di suo proprio corpo, e sapevo che comunque stavo guarendo, perché
lo sentiva.
Io sentivo e anche lavoravo molto sul livello psicologico per affrontare la cosa come un modo di crescita invece a vedere come una fine.
Conosce o ha frequentato in quel periodo atleti che stavano nelle sue stesse condizioni?
Nelle mie stesse condizioni non ho mai conosciuto un'altra persona che magari ha affrontato quello che ho affrontato io e continuato a seguire lo sport. Ovviamente conosco Lance Armstrong, il famoso ciclista, però sul livello personale non ho conosciuto nessuno.
Dal momento in cui ha terminato questa sua lotta contro la malattia, a quali gare ha partecipato?
Sai, nuoto è una cosa particolare perché per partecipare a certi eventi uno si deve qualificare, per qualificare devi fare le gare più, diciamo che hanno meno importanza, è più un processo invece da vedere come uno non è che si può riemergere da un giorno all'altro, è stato un processo piano piano di gareggiare come prima cosa e poi da lì di lavorare sulle le forze fisiche, ma anche essendo che ho passato un'esperienza grande ho avuto anche molti ostacoli psicologici da affrontare, perché dopo che uno ha affrontato una cosa così grande diventa anche difficile affrontare le cose di tutti i giorni.
Il quotidiano, lei dice, è difficile?
Sì, perché sembra quasi un'ironia che dopo che hai affrontato le cose veramente la morte in faccia, dopo devi affrontare anche il traffico di tutti i giorni, per esempio.
Che cosa intende per quotidianità difficile?
Dopo uno riesce a superare una cosa così grande come riesce a capire il proprio senso nella vita, motivo che uno poi proprio la umanità esiste, diventa anche difficile a capire perché uno è ancora a vivere, sta lì per vivere, anche di rientrare in una vita, di fare una vita normale. Ovviamente dopo un'esperienza di genere la mia prospettiva della vita è completamente diversa.
Lei ha un'ottima qualità di vita oggi?
Sì.
Sia fisica che dal punto di vista psicologico?
Sì. Adesso è stato un periodo che ho passato un po' di problemi, però come tutte, come qualsiasi altra persona.
Ovviamente poi fa controlli periodici?
Sì, faccio controlli sul livello, diciamo, molto, molto spesso, però come ho detto la sensibilità del proprio corpo, so che sto benissimo e sono molto felice di questo.
In quale modo la sua esperienza può aiutare altre persone che si trovano in condizioni di salute simili alle sue anni fa?
Non lo so, io con la mia esperienza tante persone mi hanno detto che sono una persona speciale, una persona forte, però più che vado avanti più mi rendo conto che ogni persona è speciale e forte, perché la vita presenta tante cose che sono opportunità di crescere, senza i propri problemi nella vita non abbiamo mai l'opportunità di crescere, da imparare. La mia esperienza può essere un esempio, come tante persone possono essere esempi nella mia vita. Penso che è proprio importante di condividere le proprie esperienze con altre persone, perché siamo tutti esseri umani. E
di aiutarci l'uno con l'altro.
Sì.
Romina, io la ringrazio per essere stata con noi, la ringrazio per la storia che ci ha raccontato, sperando che questa storia dia, se c'è qualcuno che ci ascolta e ha questo problema, cioè lottare contro il cancro o comunque con una malattia di questo tipo, speriamo che possa trarre così beneficio e possa trovare il coraggio per reagire.
Non è stato molto facile, però se avevo la scelta di ripassare tutto quello che ho passato, lo farò molto volentieri.
Lo rifarebbe. E nel suo caso è il nuoto che l'ha aiutata molto.
Mio nuoto, poi tante cose messe insieme. Però adesso nuoto oggi ancora in un modo molto appassionato. Vivo la mia vita in un modo molto sincero e spero che anche questo può essere come un punto di che le cose dopo, se uno riesce a uscire di fuori, non deve essere una cosa, c'è pure la mentalità che uno si vive in paura che magari ritorna. Io non ho
invece
paura.
Andare avanti.
Non ho paura perché so che comunque è stato un periodo che mi ha dato l'opportunità di prendere la vita ancora più...
in modo più positivo,
sì,
più ottimistico.
Diciamo di sì.
Romina, grazie allora davvero e ovviamente in bocca al lupo per tutto.
Crepi, grazie a lei.
Era Romina Armellini, nuotatrice della nostra nazionale, originaria del Sudafrica, colpita da cancro all'età di 18 anni, che ha lottato e vinto la malattia. Prima di salutarvi, alcune notizie che riguardano la solidarietà. Da Roma, un calcio al diabete è lo slogan che lancia la Coppa Italia della Diabetes Junior Cup, che si terrà domenica prossima nella nostra città, con lo scopo di promuovere la conoscenza del diabete pediatrico. Si tratta di bambini affetti da diabete di tipo 1 tra i 6 e i 18 anni. Hanno la passione per il calcio, ma per praticarlo hanno bisogno dell'insulina. Le partite si giocheranno a Formello, dove la squadra di calcio della Lazio ha prestato il proprio campo ai bambini. Di 20 minuti l'uno, i match inizieranno alle 15.30 di domenica e termineranno alle 17.45, quando si assisterà alla premiazione. Per informazioni www.juniorcup-diabetes.eu. Altro appuntamento, questa volta per sabato 6 giugno. Si tratta dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ai balli al canto, serata di musica e danza dal XV al XVII secolo con la pittura di Luisella Palumbo. Gli allievi dei corsi di danza antica Corti in Festa e l'ensemble vocale strumentale Il Concerto d'Arianna si esibiranno per sostenere l'AISM sabato prossimo alle ore 20 presso l'Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia in via Pietro Cossa 40, zona Piazza Cavour, Roma. Un ultimo appuntamento, giornata per la lotta all'ipertensione polmonare nei bambini. Sabato 6 giugno, Centro Sportivo Fabrizio Valentini, via di Grotte Celoni 85. Tutti i proventi della manifestazione verranno devoluti all'equipe operante presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù per sostenere la ricerca finalizzata a debellare l'ipertensione polmonare in età pediatrica. Si conclude qui, infatti, lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.